Grazie anche a nome di Microsoft per il vostro contributo e il lavoro e la passione che mettete nel portare avanti tutta la community, grazie anche a tutti i partecipanti della community. Io volevo prendere una mezz'oretta di tempo giusto per parlarvi di un paio di argomenti. Innanzitutto di quella che è la roadmap che ci attende come prodotti, quali sono i prodotti che sono attualmente rilasciati o che sono di vicinissimo rilascio, diciamo. E sicuramente Windows 7, Internet Explorer e Silverlight sono la base su cui poi andare a sviluppare. E Office si sta avvicinando al rilascio della versione 2010. Windows Server è appena stata rilasciata la versione 2008 R2, che ha importantissime novità nell'ambito della virtualizzazione. Anche SQL Server è abbastanza vicino al rilascio, la versione 2008 R2, che introduce molte novità, soprattutto anche sulla parte di Business Intelligence. E poi Windows Azure, che forse è il più vicino di tutti, perché dal 1 gennaio Windows Azure sarà in produzione, quindi sarà possibile sviluppare applicazioni su Windows Azure dal 1 gennaio e andare in produzione. Ma adesso su Windows Azure e su Silverlight volevo appunto passare il prossimo quarto d'ora. L'altra componente molto importante è Windows Mobile 6.5, che è stato rilasciato qualche mese fa, e in previsione arriverà Windows Mobile 7. Nei prossimi mesi c'è da aspettarsi il rilascio di Windows Mobile 7. Questi sono un po' gli scenari, perché poi alla fine sì, i prodotti vanno bene, ma poi le persone, i tecnici così si affrontano e si confrontano con le sfide di tutti i giorni nel risolvere scenari applicativi. E questi qua sono gli scenari che andiamo a utilizzare e quelli che riteniamo siano importanti in questa wave tecnologica. Ma parlando un po' di Windows Azure, parliamo appunto di qual è la visione di Microsoft sul lungo periodo dell'evoluzione dell'informatica nei prossimi anni. Quello che sicuramente diventerà importante è il concetto di cloud computing. E la nostra visione qual è? È quella di concentrarsi su questa strategia che si chiama in inglese three screen and a cloud, ovvero tre schermi e il cloud. Dove per il cloud non si intende solo ed esclusivamente cloud computing nel senso stretto, ma per cloud si può intendere private cloud, ovvero riuscire ad avere dei data center anche all'interno delle vostre aziende che siano dinamici, elastici, efficienti, eccetera, eccetera. Questo passa chiaramente attraverso la virtualizzazione. Oppure public cloud, che è proprio il cloud computing su internet, messo a disposizione in modalità pay per use, e fruito dagli utenti attraverso queste tre categorie di schermi: dispositivi portatili, ultraportatili, i laptop normali, i computer a cui siamo abituati, ma che negli ultimi tempi, se state vedendo, sta avendo una grandissima accelerazione anche lo studio del laptop e l'evoluzione proprio dell'hardware, dell'ergonomia, della durata, dell'efficienza, delle batterie, eccetera, eccetera. E la terza categoria, che appunto qui è rappresentata da un televisore, non dovete intenderla in senso stretto solo come televisore, ma se sentite ad esempio gli speech dei Ray Ozzie, che è il nostro chief architect, e lui parla di shared big screen, ovvero grandi schermi condivisi, che allo stato attuale la rappresentazione più semplice è quella del televisore, ma probabilmente nei prossimi anni inizieremo a vedere questi grandi schermi comparire anche in altre realtà, dai momenti di shopping, alla pubblicità, alla cartellonistica, ma anche nelle aziende, all'interno magari delle sale riunioni, per poter avere un schermo gigante, oppure un muro addirittura, dove le persone che partecipano alla riunione possono interagire, che non sia passivo. Ecco, la nostra visione è quella di dare la migliore esperienza e il miglior tool di sviluppo a voi per sviluppare le applicazioni, per abbracciare questi tre scenari, collegati appunto dal cloud e da internet. Quindi, parlando di cloud, volevo rifarmi alle definizioni proprio di importanti aziende di consulenza internazionali che sono Gartner e Forrester, dove dicono cos'è il cloud. Il cloud è la possibilità di avere un'infrastruttura che sia scalabile ed elastica, ovvero che possa crescere e ridurresi in maniera dinamica e trasparente e veloce. E deve essere una piattaforma software, una piattaforma quindi di servizi e di software da consumare, piuttosto che una piattaforma di sviluppo, dove poter sviluppare, piuttosto che a livello di infrastruttura. Esistono queste tre categorizzazioni che sono tutte e tre importanti, dove la chiave è appunto quella di poter decidere quanto utilizzare in maniera dinamica e soprattutto se ho bisogno di più potenza io posso aumentare il carico in maniera dinamica e pagare solo per quello che uso. La cosa importante è quella lì. Questo perché? Perché tipicamente se voi siete in un business che, come ce ne sono tantissimi, ciclici, che hanno magari dei giorni del mese, dei giorni della settimana, dei periodi dell'anno, chi è nel commercio sicuramente il periodo natalizio è il periodo dove vende di più, poi magari ci sono altri mesi, tipo giugno, luglio, io provo a allontanare il telefono nel dubbio, diciamo ci sono dei mesi magari dove luglio e agosto calma piatta, ma chi è nel settore alberghiero invece luglio-agosto ha dei picchi giganteschi. Attrezzarsi per gestire questi picchi su internet significa mettere in piedi dei data center, fare degli investimenti grandi, che sono difficoltosi da fare innanzitutto per chi avvia nuovi business, come nel caso appunto ad esempio delle aziende incubate che ci sono qui all'interno dell'incubatore, ma anche per le aziende strutturate, via via che si cresce questi picchi diventano sempre più alti e sempre più difficili da gestire. Quindi l'idea qual è? Quella che io posso avere un'infrastruttura che posso avere in casa, in un cloud privato, che magari mi va bene per 3 settimane al mese. Poi per l'ultima settimana, siccome devo gestire dei picchi notevoli, posso appoggiarmi a un cloud pubblico, quindi o a un cloud di un hoster, per avere a disposizione solo per quella settimana molta più potenza di calcolo, molta più banda, per poi ritornare con l'inizio del mese successivo ad avere una, diciamo una potenza di calcolo ridotta che va bene per le mie esigenze. Pensate che ne so anche i business di chi fa le PR, tutte quelle cose sono tantissime, le paghe, chi fa le paghe, chi ha un minimo contatto con le paghe sa che gli ultimi 3 giorni del mese ci vuole una potenza di calcolo mostruosa, soprattutto se avete tanti clienti, i primi giorni, durante il resto del mese bastano una potenza di calcolo normale. Quindi qual è la sfida? Per Microsoft, è dare in mano a voi la piattaforma a livello di sistema operativo, a livello di piattaforma di sviluppo e di software già fatti da integrare, che vi dia la possibilità di utilizzare la potenza del cloud in maniera privata o in maniera pubblica. Il cloud è un po' la quinta generazione di trend, diciamo se guardiamo i trend nei vari anni, dal 70 con il mainframe, poi è arrivato il client server, è arrivato il web, è arrivato il service oriented architect, adesso questa qui è la quinta evoluzione e tutta questa evoluzione qui chiaramente deriva dalla maggior parte, soprattutto negli ultimi anni, dall'evoluzione di internet, da il numero di persone che riesce a raggiungere internet e quindi dalle sfide che dietro ci sono per i programmatori nel reggere il carico di tutte le persone che sono connesse alla propria applicazione. Ok, quindi la risposta è dentro tutta la suite Windows Azure. E come è composta? Come vi dicevo, stiamo strutturando Windows Azure per essere la controparte di Windows nel cloud, dandovi la possibilità di avere le stesse cose sia a livello di infrastruttura di server privati che potete ospitare in casa, che attraverso i nostri partner dagli host, oppure a livello di servizio e utilizzare a livello di servizio tutti i componenti della piattaforma. E questo è importante perché così potete scalare e avere tutti i componenti che vi servono, o avere, partendo ad esempio dal sistema operativo in basso, Windows Server in locale e avere l'equivalente come servizio che si chiama Windows Azure, giusto appunto. Avere SQL Server in locale ed avere l'equivalente come servizio nel cloud che si chiama SQL Azure. Avere anche uno strato applicativo che è possibile che renda trasparente il passaggio dall'infrastruttura privata all'infrastruttura del cloud, in modo che la stessa applicazione con pochissime modifiche o comunque in maniera abbastanza facile possa essere spostata dall'interno dei vostri data center al cloud al momento opportuno. E questo qui viene realizzato con un componente nuovo che abbiamo appena rilasciato in beta, che si chiama Windows Server App Fabric. Dentro Windows Server App Fabric andranno a inserirsi tutti quei servizi aggiuntivi che servono proprio nel dover affrontare la sfida di stare in locale e di stare sul cloud. Faccio per esempio una cosa tipica: il controllo degli accessi. Tipicamente in locale avete Active Directory, avete i vostri sistemi di autenticazione, custom, eccetera, eccetera. Nel cloud deve far parte di un'altra, la parte di autenticazione deve far parte dell'infrastruttura anche del cloud. Ecco, con App Fabric voi nello stesso modo potete federare gli utenti fra il cloud computing e le reti locali, potete federarvi fra più macchine e nel momento in cui decidete di spostare l'applicazione nel cloud, questa qui diventa facilmente spostabile, piuttosto che chi di voi... So che Daniele è un grande fan di Velocity, che è la parte di caching, quindi avere una caching distribuita e realizzare una caching distribuita in locale si può fare tramite quello che si chiamava come progetto nome in codice Velocity. Velocity va a finire dentro App Fabric, quindi io in locale userò App Fabric per avere una cache distribuita, nel cloud avrò gli stessi identici servizi però offerti dal cloud. A livello di piattaforma di programmazione e di strumenti di programmazione invece è lo stesso identico strumento, la sfida è proprio quella, rendere appunto trasparente questo passaggio. E poi piano piano tutta la nostra offerta si svilupperà dando l'alternativa di avere o il server, o quindi o il prodotto da installarsi in casa, o il servizio stato su internet, nel cloud computing. I primi tre esempi di applicazioni che abbiamo sono Exchange, SharePoint e Dynamics. Exchange è possibile averlo chiaramente per comprare la licenza e installarselo in casa, oppure tramite DPoS è possibile avere Exchange nel cloud. È possibile avere anche soluzioni miste, dove una parte di Exchange, tipo la parte tipicamente più rognosa, l'anti-spam e gli antivirus, stanno nel cloud, che così vengono gestiti in maniera autonoma e non c'è bisogno di fargli manutenzione, e invece le mailbox me le tengo a casa. E SharePoint uguale, anche con SharePoint è possibile avere soluzioni miste dove una parte di SharePoint sta in locale e una parte di SharePoint magari sta nel cloud accessibile all'esterno. E appunto in questa possibilità di darvi a voi la scelta se trasferire solo delle virtual machine, se utilizzare dei servizi che sono già pensati per il cloud, se costruirvi i vostri servizi, le vostre applicativi che possono spostarsi in maniera trasparente fra il cloud e quello che si chiama on-premise, questa qui è la nostra visione, del futuro, è quello che secondo noi servirà di più nei prossimi anni. Che vantaggi dà il cloud, al di là della scalabilità? Il cloud dà vantaggi di scalabilità, di prossimità. Io ad esempio anni fa lavoravo qua a Barberino del Mugello in Rifle e loro già all'epoca avevano stabilimenti in tutto il mondo, uffici in tutto il mondo. A volte diventava anche banalmente difficile non tanto reggere il carico dell'applicazione che magari non aveva tantissimi utenti, ma semplicemente avere anche i dati vicini a dove venivano utilizzati, tipo avere i dati in Giappone e avere un data center qua che eroga servizi per il Giappone sicuramente era una sfida, per l'epoca era gigantesca, adesso forse è un pochino più facile, però per l'epoca era veramente impegnativo. E allora lì l'idea è che si cercavano accordi in Giappone per fare i data center, eccetera, eccetera. Non solo, ma tipicamente se voi lavorate con l'America, con il Giappone, con l'Asia, eccetera, eccetera, quando noi dormiamo loro sono svegli e viceversa. Questo introduce un altro problema, cioè staffarsi per avere 24/7, eccetera, eccetera. Poi ci sono i problemi, ad esempio, delle dorsali di internet che ogni tanto fanno cilecca, dipende da quando è critico chiaramente il lavoro che fate, però ci può essere l'esigenza per alcuni dove avere la ridondanza geografica, l'alta disponibilità sono assolutamente requisiti necessari per il funzionamento dell'applicazione. E diventa veramente difficile, ad esempio, anche quando ci sono le tragedie naturali, tipo i allagamenti, i terremoti, ora senza pensare a quello dell'Aquila che è un disastro, però anche fare servizi che riescano a sopravvivere a queste cose qui è veramente una sfida enorme, perché tipicamente anche quando succedono tipo grandi temporali o disastri ambientali del genere, le persone non vanno a lavorare. Quindi quello è un problema difficilissimo da gestire. E quindi anche se io sono con una sede che replico i dati in due regioni diverse, eccetera, eccetera, poi però mi devo stare, o in due nazioni diverse, poi però mi devo staffare anche per avere personale diverso nei diversi posti, perché se tutto è gestito centralmente, quello introduce un altro problema. Ecco, il cloud computing dovrebbe risolvere tutti questi problemi qua e queste sfide che le aziende si trovano a risolvere. Chiaramente per sfruttarlo al massimo serve un modello di programmazione nuovo, leggermente diverso, che renda semplice il poter spostare una virtual machine da un data center a un altro, che renda semplice dare alta affidabilità, che renda semplice fare patching, eccetera, eccetera. Quindi magari un primo passo sicuramente potrebbe essere quello di spostare delle virtual machine dal locale al cloud. Questo è un argomento che adesso è molto di moda, no? Ho delle virtual machine in casa, le metto sul cloud computing. Questo sicuramente è un primo passo, però genera poi tutta un'altra serie di problemi, perché per il service di cloud computing, quell'applicazione che voi avete spostato è una scatola nera, quindi non riesce a darvi tantissimi servizi su quello che c'è all'interno, su come è fatta la vostra applicazione. Ecco perché con Windows Azure la prima cosa che abbiamo rilasciato è un modello di programmazione che è .NET, che è uguale ad ASP.NET, ma è leggermente diverso, proprio per darvi la possibilità di sviluppare dei servizi pensati per il cloud computing, dove l'alta disponibilità, il backup, la possibilità di avere un alto numero di istanze, quindi di reggere carichi enormi, piuttosto che la possibilità di distribuire geograficamente la vostra applicazione, sia una cosa che è realizzata direttamente dal modello di programmazione, non una cosa che dovete fornire voi come meccanismo. E questa è un po' la parte più importante del modello di programmazione. Il modello di programmazione che appunto è fatto con WebRoll, che di fatto è un'istanza di ASP.NET, ci sono pochissime modifiche e quelle modifiche che ci sono appunto sono giusto nell'ordine della scalabilità e della sicurezza. Un worker role dove si possono fare dei processi lunghi, tutto dietro un load balancer, io creo un package che descrive la mia applicazione e posso fare il deploy su Windows Azure. Fatto il deploy su Windows Azure del mio pacchetto applicativo, questo qui può essere replicato un numero arbitrario di volte, quindi potete dire, io voglio, questi qua sono i data center che saranno pronti dal 1 gennaio, che sono due in America, due in Europa, in nazioni diverse, uno a Dublino, l'altro a Amsterdam, se non mi ricordo male, in America sono uno a Sant'Antonio, l'altro a Chicago, e in Asia non mi ricordo le città, sono comunque Giappone, Cina, quelle parti lì. Quindi voi pacchettizzate la vostra applicazione, questa applicazione viene deployata all'interno dei data center di Azure, voi potete scegliere quante istanze volete di questa applicazione, tipo potete dire io voglio 10 front-end in America, 3 in Europa, 1 in Asia, questo qui potrebbe essere uno scenario, piuttosto che potete dire voglio 10 macchine la mattina in Europa dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Alle 8 di sera voglio una macchina sola, tanto i miei clienti sono tutti a dormire, non lavorano e quindi niente. E quindi pagate per le 8 ore del giorno, le 5 ore del giorno, il consumo di 10 macchine. La notte pagate praticamente niente. E quando appunto fate il deploy di questo package, vengono create subito 3 virtual machine. Una, questi data center qui li dovete vedere come coppie di data center, per cui se voi fate il deployment in Europa, le vostre virtual machine vengono create in 2 posti, una ad Amsterdam e una a Dublino. Subito di default voi avete i vostri dati e la vostra applicazione che sta in 2 data center diverse. Più viene creata una terza istanza della virtual machine per garantire la trasparenza del patching. Quindi se la vostra virtual machine ha bisogno di patch, di sicurezza, di upgrade, e così in maniera trasparente Windows Azure gioca con queste 3 virtual machine, quindi fa prima il patching di una e poi la sostituisce, fa poi il patching dell'altra, la sostituisce, fa un po' il gioco delle 3 carte, in modo che il servizio non si interrompa, sia garantita una soglia di disponibilità altissima, perché è superiore al 99.9%, e voi non dobbiate preoccuparvi poi della manutenzione della virtual machine e del patching, eccetera, eccetera. Chi è che vuole una maglietta di Windows Azure? Nessuno? Ce l'ho per tutti, eh? Tutti quelli a casa e tutti quelli collegati. Però quello che vi chiedo in cambio è di provare a fare deploy di una virtual machine. Quindi, se voi vi collegate a questo indirizzo, che è scopriwindowsazure.cloudapp.net, trovate un mini tutorial questo mini tutorial, ci vorranno 5 minuti a farlo, non di più, non avete bisogno di installare niente su una macchina, vi basta una macchina con un browser e lo potete fare, dove prima cosa vi serve un token. Per richiedere il token o fate la procedura online oppure vi mandate una mail a itermsdn@microsoft.com. Io mi rispondo con il token per attivare, con l'invito per attivare Windows Azure. Dopodiché qui ci sono le istruzioni abbastanza semplici dove dovete collegarvi al portale, scaricare questo file che è l'applicazione che andrete a pubblicare e pubblicarla sul portale. Per farvi vedere mi collego con un account, per il portale a cui vi dovete collegare. Qui avete la possibilità di provare Windows Azure o SQL Azure. Per avere la maglietta basta che proviate Windows Azure, poi se qualcuno di voi vuole fare anche SQL Azure mi scrive e io gli mando i codici anche per attivare SQL Azure senza problemi. Questi sono 2 servizi che io ho attualmente sul mio account, che in realtà sono identici. Eccolo qua. E qui vedete la mia virtual machine, che è in stato di ready, quindi è pronta, che risponde a questo indirizzo, che è quello che abbiamo visto prima. Da qui io posso fare la manutenzione, quindi è fare un upgrade di versione, posso decidere anche in scenari più complicati di avere un server di staging per provare la cosa prima che vada live e poi un server di produzione, e posso configurare poi all'interno qui di configure quante istanze della virtual machine voglio, che tipo di configurazione voglio, i firewall come devono essere messi, eccetera eccetera eccetera. Comunque fare lo script è veramente facile e richiede appunto 10 minuti. Mi raccomando, andate fino in fondo allo script, perché finché non vi chiedo l'indirizzo dove spedirvi la maglietta, chiaramente non ve la posso spedire, quindi leggete tutto fino in fondo, e se non avete inserito il vostro indirizzo dove vi devo spedire la maglietta, probabilmente avete saltato un passaggio. Lo ripeto perché qualcuno mi dice, la maglietta non mi è arrivata. Ma sei arrivato in fondo? No, perché poi dopo mi sono stancato. L'ultimo passo è dirmi dove ti devo spedire la maglietta, se non arrivi lì.
Da online mi chiedono di fargli vedere per meglio l'indirizzo a cui scrivere, itmsdn o
itmsdn@microsoft.com, però su l'URL, che è questo qua, scopiwindowsaser.cloudapp.net. Ah, scusatemi, non ho fatto lo share.
Problemi tecnici.
Scusate, non sono abituato. Share your desktop all. Comunque, se vi collegate all'URL che appariva online, vi compare questa pagina dove c'è scritto l'indirizzo a cui dovete richiedere il token. Per le persone che sono qui in sala, ho un po' di cartoline, per cui chiedetemele, che così vi do subito la cartolina e stasera potete provare a farla. Ho tipo 400 magliette. Ce la facciamo. Però lunedì faccio un post e estendo questa cosa a chiunque la vuol fare. Per cui se lo fate velocemente, ce la facciamo a darvela a tutti.
Sì.
Sì. No, no, lo ripeto.
Dove c'è un bot con
Sì, assolutamente. Allora, la domanda è: posso fare una prova e capire, fare dei test di carico su Windows Azure, avere più macchine che rispondono alla mia applicazione? Sì, assolutamente sì. Considera che in produzione siamo dal 1° di gennaio, quindi da qui al 1° di gennaio potrebbero essere perfetto tutti i giorni, perché stanno facendo gli upgrade, stanno configurando i data center, eccetera, eccetera. Adesso vi spiego tutto. La seconda domanda è: quanto dura la possibilità di fare questa demo? Quando avete fatto questo wizard, voi avete un account di Windows Azure che potete utilizzare. Da qui al 1° gennaio potete farci tutto quello che volete. Non c'è nessun tipo di pagamento, nessun billing, né niente. Dal 1° di gennaio alla fine di gennaio, potete anche qui sbizzarrirvi e fare tutto quello che volete. Alla data del 31 gennaio, il 1° di febbraio, vi arriva una specie di fattura che vi dice quanto avreste speso nel mese di gennaio, ma in realtà non vi chiediamo soldi, è solo per farvi capire quanto avreste speso. Un esempio di costi, esatto. Dal 1° di febbraio invece inizia il billing, per cui tutto quello che consumate poi viene fatturato. Ma esistono alcune promozioni che vi consentono di continuare come sviluppatori a sperimentare Windows Azure senza pagare. In particolare c'è una promozione che, se non superate un determinato limite di traffico, una determinata CPU e un determinato database, sì? Aspetta, adesso arrivo. Questa è una base per tutti. Chiunque non supera determinati limiti, che sono 500 mega di traffico in entrata nel mese, 500 mega di traffico in uscita, e mi sembra i parametri più grossi sono questi, qualche milione di transazioni sulla cartella, sullo storage, eccetera, eccetera, è gratis per tutti fino alla fine di luglio. Chi è abbonato a MSDN riceverà delle ore gratuite, e quindi chi ha MSDN riceverà delle ore gratuite in proporzione al livello a cui è abbonato, dove potrà usare Windows Azure senza pagare. Per cui poi pian piano, via via che ci sarà il lancio, vi informeremo di tutte le possibilità che avete appunto per utilizzarlo. Allora, ecco qua. Ok, allo stato disponibile, appunto, allo stato della, a questo momento, la cosa che sarà disponibile il 1° di gennaio è la possibilità di sviluppare con ASP.NET. E quindi avere quelli che si chiamano i web role, quello classico di ASP.NET di Azure. Ma l'idea è che nel futuro esisteranno tanti tipi di ruoli con funzionalità diverse, e nello specifico ci sarà la possibilità anche di hostare applicazioni che non sono scritte in .NET. Per cui se avete applicazioni in PHP con Zend Framework, MySQL, Java, PHP, Eclipse, piuttosto che abbiamo annunciato ieri anche Ruby on Rails, quindi se avete anche altri certi generi di applicazioni potrete starli su Windows Azure, perché deve essere proprio il sistema operativo, quindi quello che fate su Windows Server piano piano sarà possibile farlo anche nel cloud. L'altra cosa che sarà resa disponibile è la possibilità, queste sono le virtual machine, quindi all'interno di Windows Azure quando attivate un'istanza poi potete scegliere tra una di queste virtual machine a seconda del carico dell'applicazione che andate a gestire, da quella più piccola a quella con 14 giga di memoria, 8 processori da 1 giga e 6, eccetera, eccetera. Quindi dovrebbe più o meno accontentare tutti. Quanti vi servirai con 16 giga di RAM? Ok, e serve il web. In futuro sarà possibile anche prendere delle virtual machine, quindi nei prossimi mesi prendere delle virtual machine, crearle all'interno dell'ambiente di cloud e gestirle come amministratori. Per cui voi chiedete delle virtual machine, le potete creare, vi vengono dati i permessi di amministratore e lì ci potete fare tutto quello che volete. Chiaramente in questo scenario cloud e non cloud la cosa importante è che sempre di più verranno sviluppati servizi per darvi la possibilità di legare la parte di Windows Azure con la parte che avete in azienda e quindi di Windows Server, quindi servizi di dati con SQL Azure e SQL Server e la possibilità di collegare e di avere dei SQL Server collegati con SQL Azure, service bus per mandare messaggi da una parte all'altra, gestione del controllo degli accessi, gestione dei backup, eccetera, eccetera. Alcune di queste cose stavano già dentro a Fabric, altre arriveranno, quindi servizi di caching, workflow, hosting, monitoring, access control, eccetera, eccetera. Questa qui l'abbiamo già vista. Ecco qua, volevo farvi vedere qual è la roadmap. La roadmap allo stato attuale abbiamo disponibile Windows Server 2008 R2, Windows Azure e SQL Azure. In beta, che con data di rilascio per Visual Studio il 22 marzo 2010 faremo il lancio ufficiale di Visual Studio. La data di RTM sarà in quell'intorno lì, qualche settimana prima, qualche settimana dopo, dipende un po', ancora non c'è una data precisa, però il 22 marzo facciamo il lancio ufficiale di Visual Studio e di .NET 4. SQL Server R2 sarà più o meno anche lui attorno a quelle date lì, magari leggermente più avanti, qualche mese più avanti. Nel 2010 faremo la beta di App Fabric e di SimSense Sense, perché chiaramente adesso io non ho parlato della parte sistemistica perché da un po' per scontato che siate più o meno tutti sviluppatori, però l'idea qual è? Per un sistemista, quando decide di abbracciare la sfida del cloud, quindi avere delle macchine locali e delle macchine nel cloud, diventa importantissimo poter gestire entrambi gli scenari con lo stesso strumento che è System Center. Così in maniera trasparente lui può gestire nello stesso modo le macchine che ha in locale e le macchine che ha su Windows Azure e su Cloud Computing. Queste appunto sono le date che dicevo prima, fino dal primo di febbraio parte il billing, però anche lì ci sono delle offerte per poter continuare a fare test e sviluppare in maniera gratuita, chiaramente. Sì, certo. Allora, la domanda è, esisterà la possibilità di prendere delle macchine virtuali che esistenti, magari anche in tecnologia di VMware, SX, eccetera, eccetera, e migrarle su Azure? La risposta è, per il momento non credo, perché l'idea è quella che esisteranno delle immagini di base di macchine virtuali già pronte sul cloud, che uno sviluppatore o un sistemista a cui potrà accedere configurarsele, salvarsi degli snapshot e poi una volta salvato gli snapshot se lo può ricreare un numero arbitrario di volte. Però l'immagine di partenza per sfruttare le caratteristiche che ci sono poi nei data center a livello di kernel e di driver probabilmente deve avere delle caratteristiche particolari. E anche a livello per manutenzione, gestire che non ci siano virus che distruggono tutto il data center o roba del genere. Quindi sicuramente lo scenario di partenza è quello di avere le immagini di base su cui io posso installare poi i miei servizi. E poi in futuro vediamo, adesso ancora non è chiarissimo, appena venga rilasciato poi faremo sapere più dettagli. User experience, volevo parlarvi di Silverlight 4. Silverlight 4 veramente, innanzitutto facciamo un po' di storia. Silverlight 1, scusami.
Chiarisci il fatto che attualmente non devono usare, cioè la 4 è il futuro, perché spesso si può essere un caccio. Ho appena, non so, comprato Blend, il libro, quello che vuoi tu sulla 3 e mi fanno uscire quella 4.
Ok, allora, questo lo chiariamo bene. Attualmente rilasciata c'è la versione Silverlight 3. Chi vuole andare in produzione è caldamente consigliato, in teoria obbligato perché la licenza non lo permette, però è caldamente consigliato, diciamo, di usare la 3. Se dovete fare progetti con un time frame più lungo e volete iniziare a utilizzare le potenzialità della 4, la 4 verrà rilasciata sicuramente non prima che faccia caldo. Ok? Ok, caldo. Ok, sicuramente non prima che faccia caldo, probabilmente mentre fa caldo e vediamo un po'. E quindi l'idea è un po' questa qui. Dicevo, partendo da Silverlight 1, giusto due parole. Silverlight 1, loro si sono subito tuffati tutti a pesce su Silverlight 1. In realtà il focus di Silverlight 1 era media, quindi avere la possibilità di programmare in JavaScript fondamentalmente cose che sembravano un player, non è che si poteva andare molto più in là. Poi c'erano, mancava, c'era il pulsante media player, mi sembra, qualcosa, la textbox no, è stata fatta. Poi qualcuno si era inventato le cose più assurde per andare oltre queste limitazioni, però diciamo che la primo focus che è di un anno fa, 2002 anni fa fondamentalmente, un anno e mezzo fa, era quello proprio video su internet. Con Silverlight 2 si è iniziato a poter programmare. L'integrazione di .NET, tutti un inizio di controlli e lo sviluppo di applicazioni RIA fondamentalmente. A luglio di quest'anno abbiamo rilasciato la versione 3 che comprende tutti i controlli possibili e immaginabili, la possibilità di sviluppare applicazioni RIA in maniera abbastanza semplice. Sicuramente abbiamo mantenuto questa leadership che abbiamo nella parte di media streaming e di video. I video erogati con Silverlight hanno n.000 vantaggi, specialmente se utilizzate la tecnologia smooth streaming a livello di qualità, di performance, di costo, di costo dell'infrastruttura, di gestione della banda. Lì avete vantaggi su ogni aspetto e la possibilità appunto di fare applicazioni interattive, applicazioni sofisticate e plugin, e con la versione 3 c'è un primo inizio di andare oltre il browser. Cosa introduce la versione 4? La versione 4 inizia a essere un passo sostanzioso per andare oltre al browser, perché si aggiungono diversi scenari e diverse possibilità, tipo la possibilità di chiamare oggetti COM in locale sulla macchina, la possibilità di accedere al file system, la possibilità di interagire con webcam e microfono piuttosto che con device tipo macchine fotografiche eccetera eccetera, la possibilità di controllare il frame, che era una cosa che veniva richiesta, quindi la cornice dell'applicazione. Ma l'altro passo importante è anche un passo sostanziale verso le applicazioni di business, quindi dare la possibilità di iniziare a realizzare applicazioni di business, quindi gestionali, tra virgolette. E chiaramente continuare la leadership che abbiamo nella parte di media e di video. Per questo volevo far vedere un'applicazione di esempio. Eccola qua. Ops, devo condividerla. Content, share, your desktop, all. Ecco qua. Questa qui è un'applicazione sviluppata con Silverlight 4. È un'applicazione che sta fuori dal browser innanzitutto e non dentro il browser, perché quando l'ho sviluppata, quando l'ho sviluppato, quando chi l'ha sviluppata me l'ha passata, non è che potevo vantarmi. Sì, l'ho fatta io, anche le notti, poi se vi collegate al sito di PDC la vedete uguale, e c'è un inglese che parla, però. L'ho tradotta? No, in realtà è solo collegata, non ho neanche tradotta, è Facebook. Facebook, sulle API di Facebook. Questa è appunto l'applicazione che sta fuori dal browser. Adesso non faccio tanti movimenti per non dar fastidio a quelli che stanno su internet, che sennò ci vuole un quarto d'ora per visualizzare di nuovo la pagina, a quelli che stanno nelle altre sale. Però la cornice è completamente nera. Dall'interno dell'applicazione io posso comandare la dimensione dell'applicazione, cosa che non potevo fare con la versione 3. Sfruttando il plugin per Facebook, la libreria per Facebook che abbiamo appena rilasciato, mi sono collegato a Facebook e ho collezionato tutti gli elementi in maniera abbastanza facile. Ho la possibilità di integrarmi con la videocamera e quindi mandare direttamente un filmato su Facebook, di fare l'upload delle immagini. Ad esempio, se voglio fare un upload delle immagini su Facebook, posso andare dentro Photos, Upload Photos. Una cosa importante che c'era stata richiesta è più integrazione col sistema operativo, per cui io posso selezionare una foto, andiamo a vedere dentro Pictures, Sample Picture, pinguini, fare drag and drop e fare inserirla in un'applicazione Silverlight. Questa è una cosa che semplifica tanto per gli utenti, che con la 3 non si poteva fare. Chiaramente ho la possibilità di editare la foto come voglio e poi posso fare upload. Piuttosto, un'altra cosa importante, ho un elemento che mi consente di visualizzare HTML, per cui io, se vado su Facebook, se vado sulla mia home page, questa è la parte più difficile della demo, perché io devo trovare un video che sono sicuro che non c'è roba compromettente, che difficile, ma siccome questo affare qua va alla velocità della luce, non riesco a prepararmelo la sera, e dico la sera mi preparo e la mattina ce lo trovo, perché continuo ad andare avanti. Dimmi. Sì, il rendering è fluidissimo, chi è online ha una certa scattosità, ma dovuta al fatto di vederlo online e al fatto di internet. Vediamo un po' se trovo un video. Eccolo qua, io ci provo. Questo qua era un video di Facebook. Sì, non dovrebbe essere niente compromettente. Quando io lo premo viene creato un quadrato HTML in cui viene fatto il rendering del plugin, e in questo caso dentro c'è YouTube, per cui il plugin di Flash. Quindi ho un'applicazione di Silverlight che offre una pagina HTML, al cui interno c'è Flash. Questa è un'altra delle cose. No, sicuramente se volete realizzare un'applicazione come questa, un scenario che serve, a volte dovete visualizzare un pezzo di una pagina HTML e dentro c'è un plugin che non controllate voi e c'è Flash. È uno scenario assolutamente importante, è abbastanza comune. Ok, quindi poi questa applicazione qui ha la possibilità di vedere e di sfruttare la parte di layout, piuttosto che ho la possibilità di vedere ad esempio tutte le foto che ho all'interno di, che hanno pubblicato tutti i miei amici su Facebook, e se avessi un computer touch potrei cliccare qua sopra e utilizzare questa applicazione sfruttando le API touch che sono incluse in Silverlight 3 e in Silverlight 4. Sfrutta cosa? Lo so, poi mi hanno detto che qualcuno le fa vedere stasera le applicazioni touch.
No, io
sì. Ah, che foto di Milan, scusa. Non volevo... Dai, prendo un'altra. Cantuccio Vincenzo. Ok. Ops. Mi è saltato la condivisione del meeting. Share. No, perché io volevo. Allora, torniamo qua. Ok. Vado sugli eventi. E tipo, ad esempio, sfruttando la possibilità di chiamare gli oggetti com, io posso chiamare Outlook e aggiungere un appuntamento sul calendar. Quindi io qui ho gli eventi. Ecco, io ho dei 4. Aspetta, perché non ce l'ho tutto calendar?
È attuale.
Allora, vediamo un po'. Ecco, no. Vabbè, adesso non trovo il pulsante, però fidatevi, nel caso in cui aveste cliccato su Add to Outlook, vi sarebbe aperta la finestra di Outlook e l'avrebbe aggiunta. Quindi, queste sono un po'... Vedete che la finestra non è regolare, ma è tondata, personalizzabile. A questo punto faccio anche la visione compatta. Eccola qua. Devo andare piano per quelli nelle altre stanze. La visione compatta e quindi da dentro l'applicazione Silvergate posso controllare le dimensioni della finestra. Posso andare? Ok, è arrivato. Sì, anche l'audio è in ritardo, per cui... Certo. No, nel senso che esistono vari modi di farlo. Se puoi andare sull'applicazione Silverlight 3 o 4, la domanda era, scusate, una applicazione out of browser, come faccio a farla? Potete andare su un'applicazione Silverlight 3 o 4 che ha la possibilità di installare nel locale abilitato, fare tasto destro, vi appare il menu, installa in locale, a quel punto viene installata in locale, la trovate poi dentro start, programmi, normale, oppure gli puoi distribuire il link della tua applicazione e poi lui clicca sul link e viene installata. Ci vuole
installarla in maniera
nascosta.
Deve andare su una pagina, comunque puoi farlo, però per installarlo devi andare per forza dentro quella linea e fare il click installo.
Una volta che hai installato con un'occhiata, perché io sono un'applicazione online, ragiono
perfettamente. Questo qui è il vantaggio. Ci arriviamo. Riepilogo un attimo, quindi è possibile realizzare un'applicazione Silverlight. Sul plugin posso fare il tasto destro e installare nel locale. Come visualizzo il plugin? Deve arrivare da una pagina HTML da un browser fondamentalmente. Quindi posso avere un file in locale, posso averlo su internet, posso avere un file in locale su CD piuttosto che su internet, funziona lo stesso. Dall'interno di Silverlight posso programmaticamente creare un pulsante che dice quando clicchi qua te la installo in locale. Poi vengono mostrati i prompt di conferma per l'utente in modo che non venga fatto in maniera fraudolenta. Se aggiorno l'applicazione dalla location in cui se l'è scaricata, aggiorna anche l'applicazione sul client in maniera automatica. E questo per riepilogare tutti. Quindi nuove possibilità e finisco. Webcam e microfono. Multicast per gli scenari in cui devo fare multicast di dati all'interno di una intranet, DRM, la possibilità di proteggere contenuti sia online che offline, quindi posso fare scaricare un contenuto offline e farlo e proteggerlo col DRM, possibilità di registrare localmente con la webcam, microfono e fare l'upload poi degli stream. La possibilità di fare copy e paste dall'interno di un'applicazione Facebook, il drag and drop, tasto destro sulle applicazioni se voglio il tasto destro, supporto a Google Chrome che fino adesso non c'era, nella 4 introduciamo anche il supporto a Google Chrome, Le performance sono molto molto migliorate perché sono state prese dei pezzi del Dota Extreme che è inserita all'interno di Silverlight in modo da farlo andare molto molto più veloce, soprattutto nella parte di JIT e di Just in Time Compiler. Business application, stampa. Sì. Windows e Mac. È già così. Ufficialmente supportato Silverlight su Windows e Mac. Su Linux, dalla 1 è sempre stato così e fino al futuro sarà sempre così. Su Linux esiste il progetto Moonlight, portato avanti da un Novell, che implementa le stesse cose. Quindi è cross-platform, senza nessun problema, e cross-browser, supportiamo già Firefox, aiutami, Safari, Internet Explorer, Chrome con la versione 4. In realtà funzionano su tutti, però quelli supportati ufficialmente, quindi se avete un problema vi aiutiamo a risolverlo, sono questi quattro qua. Poi via via che si diffondono, come è successo per Chrome, altri browser, porteremo...
Un po' di browser vari, Conqueror, Safari, lì hai più scelta il browser.
Possibilità di stampare, a grande richiesta, questa qui era una cosa che ci chiedevano tutti, quindi la possibilità di stampare, poi i controlli, l'integrazione con i RIA service che vi servono per sviluppare più velocemente le applicazioni di business, data binding migliorato, parte internazionale, che magari a qualcuno interessa, però la possibilità di scrivere da destra a sinistra, caratteri strani, accenti, eccetera, eccetera. Andando oltre al oltre al browser, applicazioni full trust, quindi la possibilità di avere applicazioni trusted che possono interagire con la macchina, il render di HTML all'interno di Silverlight, le notifiche, quindi i toast che appaiono, tipo quelli di Outlook quando vi arriva una nuova mail, è possibile sviluppare usando il controllo apposito, mandare dei messaggi all'utente, accesso al file system locale, accesso alle applicazioni tramite COM, e accesso alle limitazioni che quando il plugin è nel browser ha delle limitazioni dovute al fatto di essere nel browser sulle chiamate cross domain. Quando sei fuori dal browser queste limitazioni qui chiaramente non ci sono più. Gli strumenti di sviluppo che saranno supportati a Visual Studio 2010, dove abbiamo fatto tante migliorie per Silverlight, a partire dal editor visuale che supporta il drag and drop, le size, quindi la superficie di disegno molto più comoda, data binding, l'intelligence nell'XAML e la possibilità di importare le risorse di Blending. Altra cosa carina e molto utile è Sketchflow, che è all'interno di Blend e che serve per fare prototipazione di applicazioni. Non so, chi di voi ha già visto Sketchflow? Nessuno? Scrivere e andate a vedere cos'è Sketchflow, serve per fare prototipi di applicazioni in maniera veloce. E magari dopo in una pausa vi faccio vedere anche un video, ma adesso non voglio poi togliere altro tempo agli altri che ce l'ho. Io vi ringrazio, non so di quanto... Perfetto? Perfetto, mi ho recuperato. Grazie mille a tutti.